con la predicazione, countdown di mia figlia che conta 30 minuti e poi in queste domeniche, tranne domenica scorsa, che non ho predicato io, so che comunque è andata benissimo, abbiamo letto qualcosa del libro degli Atti e io vorrei tornare lì nel libro degli Atti, Atti capitolo 6. Il primo passo che avevamo letto del libro degli Atti, la predicazione si intitolava Mai più sull'uscio. Vi ricordate? Abbiamo parlato di Pietro che ha guarito quell'uomo zoppo sulla porta, che prendeva l'elemosina alla porta chiamata Bella. Poi abbiamo parlato di come realizzare un terremoto spirituale nella nostra vita. Abbiamo parlato della Chiesa, della prima Chiesa, di come la Chiesa ha affrontato le prime persecuzioni, le prime difficoltà. E abbiamo parlato di alcuni elementi che sono necessari per mantenere la nostra vita ripiena di Spirito Santo. Quando parliamo di terremoto spirituale vuol dire cambiamenti spirituali. Se vogliamo realizzare cambiamenti spirituali, abbiamo parlato dell'importanza di appartenere a una famiglia spirituale, l'importanza della preghiera, l'importanza della parola. Abbiamo visto alcune cose. Se non l'avete, non c'eravate, dovete riascoltarlo, ci sono le predicazioni sul sito. Oggi invece arriviamo in Atti capitolo 6. Mi dispiace non leggere il capitolo 5, vi leggo solo un versetto perché è il cuore, diciamo, lo slogan iniziale che abbiamo ricevuto fin dall'inizio per questa chiesa. È il versetto, capitolo 5, versetto 20, dice: andate, presentatevi nel tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. Ok, questo è lo slogan della chiesa, vita nuova, ok? Dio ci ha chiamato ad andare ovunque ed annunciare le parole di questa nuova vita, di questa vita che Cristo ci ha procurato, che Cristo ha conquistato per noi sulla croce. Però noi andiamo al capitolo 6, capitolo 6, versetto 1 dice: ora in quei giorni, moltiplicandosi, dite moltiplicandosi, moltiplicandosi, il numero dei discepoli, la Chiesa cresce, non solo c'è addizione, ma c'è moltiplicazione, moltiplicazione. Ed è per questo che abbiamo iniziato a fare gli incontri in teatro. Voglio soltanto dirvi su questo che stiamo riflettendo su cosa fare da settembre. Ora per luglio-agosto rimaniamo qui perché molti, come vedete, sono in vacanza, eppure già la chiesa è piena, ma molti mancano e quindi da settembre sarà un po' complicato mantenere gli incontri da domenica qui, però stiamo valutando se la soluzione del teatro è la soluzione ideale, ok? Ci sono un po' di... dobbiamo montare, smontare, fare molta attività, però vi faremo sapere, ok? Rimanete in contatto con noi e vi faremo sapere. Atti capitolo 6, versetto 1: quindi moltiplicandosi il numero dei discepoli sorse un mormorio. Quando la chiesa cresce, crescono, possono esserci delle difficoltà che prima non c'erano. Quando eravamo io e te, tu e io e te, tu e io, dovunque andiamo facciamo chiesa. Ma adesso siamo io, te, lui, quell'altro, quell'altro, quell'altro e siamo molto contenti, è giusto così, perché vuol dire che siamo vivi e che stiamo crescendo. Però chiaramente, come vedete, qua noi abbiamo il batterista, non sappiamo dove metterlo, abbiamo il bassista che ha un amplificatore più grande di me, di te, e abbiamo cantante, e siamo contenti, abbiamo pregato per questo, e siamo contenti che stiamo crescendo ed è il nostro desiderio, ma non è solo per la musica, è perché vogliamo essere liberi di invitare persone nuove che possano venire, c'è spazio, poter fare varie attività. E vogliamo crescere anche in questo. Però non è soltanto una questione di spazio. Vedete che qua siamo all'inizio della Chiesa, dice che sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Cioè le difficoltà, il mormorio è una lamentela detta piano piano, no? Voi dovete mormorio, vedete già la parola mormorio è brutta, no? Ti dà proprio la sensazione di qualcosa che dà fastidio. Noi dobbiamo però essere consapevoli che difficoltà ci possono essere crescendo la Chiesa. E noi come responsabili, se ci chiamiamo responsabili, dobbiamo avere la risposta ai problemi, non far finta di niente e neanche dire è colpa della gente che mormora. No, se le persone mormorano magari non sono mature nel dire le cose in maniera giusta, però vuol dire anche che probabilmente dei problemi ci sono, delle difficoltà ci sono. E guardate, la difficoltà non è nata per la predicazione, per la dottrina o cose del genere. La prima difficoltà quando la Chiesa cresce è di ordine pratico. Ok? Hanno preso il mio posto. Io ero abituato a venire e quello era il mio posto. Non si sa che quello è il mio posto. Nessuno ha il posto, solo io ho il mio posto. Il resto, non, siamo abituati a certe cose che cambiano perché la gente aumenta, perché le cose cambiano. Prima l'incontro dei bambini si poteva fare in un certo modo, adesso bisogna affrontare le cose in maniera diversa. La libreria ha bisogno dei suoi spazi, le difficoltà sono più di ordine pratico e quindi bisogna affrontarle praticamente. Cioè la soluzione non è il fatto che mi metta a studiare un po' di più la Bibbia, quello lo sto già facendo, anzi il problema è proprio questo, per evitare quello che c'è scritto dopo, versetto 2 dice, allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero, non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Cioè il rischio quando la Chiesa cresce è che i pastori continuino. Finché siamo stati, vedete, io oggi ho suonato, sto predicando, però quello che stiamo la direzione che stiamo prendendo è che io possa lasciare certe cose per concentrarmi sempre di più su quello che è la mia chiamata primaria, che è parola e preghiera. Parola non vuol dire che mi metto lì a leggere un versetto al giorno e poi per il resto vado in piscina. Vado in piscina una volta alla settimana, ok? Un'ora di tempo, perché per il resto invece noi studiamo la parola. Per ogni ora di predicazione che faccio qua in chiesa ci sono almeno 10 ore di studio, di studio per i fatti miei. Studio inteso come? Perché si dice parola e preghiera? Perché io non solo studio, ma poi prego, questo vale anche per mia moglie, cerco ispirazione, cerco modi per spiegarvi le cose. La cosa più difficile è trovare le storielle iniziali, ok? Quello non scherzo. Cerco di trovare il modo per fare degli esempi che vi rimangano in mente. Cerco di applicare le cose alla vita reale della Chiesa e quindi c'è preghiera. Molte volte mentre studio la parola c'è anche momenti proprio di adorazione perché ricevo delle rivelazioni che poi ovviamente condivido con voi che mi fanno veramente inginocchiare davanti alla presenza di Dio. Cioè, però per fare queste cose, così come insegniamo ai ragazzi, c'è bisogno di molta concentrazione. Cioè, non puoi fare queste cose avendo in mente tante cose pratiche da fare. Ma non è soltanto questo l'aspetto. L'aspetto è anche il fatto che la Chiesa è famiglia, cioè è proprio bello che nella famiglia tutti siano impegnati in qualcosa. È proprio bello, cioè l'idea di Dio non è che la Chiesa è un ristorante dove i pastori sono gli chef e poi c'è qualche cameriere e tutti gli altri sono persone che vengono, sono clienti che pagano, danno la loro offerta e poi vanno a casa soddisfatti. Questa non è l'idea di Dio. L'idea di Dio piuttosto è una squadra dove ci si prepara e ogni volta ai ragazzi è stato detto la vostra gara, quest'anno è tutto incentrato sullo sport, jump, e abbiamo incoraggiato loro anche a fare sport, attività fisica, tranne io, no scherzo, ho incoraggiato anch'io, che c'è un video, però non possiamo farvi vedere anche quello. Però potremmo anche farglielo vedere, però non adesso. Stavo dicendo, l'idea piuttosto è quella di una squadra. Di una squadra dove anche i pastori scendono in campo per certe cose, ma tutti quanti dobbiamo scendere in campo. E stavo dicendo, abbiamo detto ai ragazzi che la loro gara iniziava proprio alla fine del campeggio. Come ha detto anche Luca, ha detto, il mio proposito è che riesca a mantenere questo fino all'anno prossimo. E se lo mantieni, guarda Luca, anche se tu lo mantieni per 3 mesi, poi diventa il tuo stile di vita, poi dopo andrai avanti non solo fino all'anno prossimo, non avrai più bisogno di campeggio, infatti non verrai più perché sarai fuori dall'età. Funziona così. Ed è giusto che sia così, ok? È straordinario che sia così. E quindi stiamo crescendo e siamo consapevoli che ci possono essere dei problemi tecnici, pratici. Come si risolvono questi problemi, queste cose pratiche? Notate che i dodici riconoscono che la priorità è la predicazione. Vuol dire anche che nel futuro, quando la Chiesa crescerà, questo non varrà soltanto per i pastori. Noi siamo pastori, ormai pastori senior, diciamo, pastori più grandi, e poi la Chiesa avrà bisogno anche di altre figure, sempre pastorali, nel momento che la Chiesa cresce e si sviluppa, che anche loro saranno impegnati con noi, con la predicazione e la preghiera, perché è normale. In realtà ogni Chiesa, quando arriva più o meno a 200 persone, dovrebbe avere altre coppie pastorali. Coppie che persone che si impegnano a tempo pieno o a tempo part-time, va bene, questo non è un problema, però a tempo pieno per supportare tutto il lavoro della Chiesa. Ok? Voi dovete ragionare su questo, cioè noi facciamo i corsi prematrimoniali, facciamo i corsi del discepolato, incontriamo le persone, facciamo counseling, consiglio cristiano alle persone, abbiamo un ministero anche al di fuori e questa è una benedizione per la Chiesa. non pensate mai che quello che noi facciamo al di fuori della Chiesa porti via tempo alla Chiesa da parte nostra, perché quello che abbiamo vissuto questa settimana è grazie al ministero nazionale che noi abbiamo. Noi domenica veniamo qua, predichiamo, domenica sera abbiamo un aereo, facciamo un altro campo estivo giù a Catania, a Belpasso, ok? Siamo lì 4 giorni. Poi ne approfittiamo e andiamo a fare il matrimonio di, sapete che si sposano Daniel e Francesca, e saremo lì con alcuni della Chiesa a benedire il matrimonio a Sciacca. Giusto, Sciacca. Oh, gloria a Dio, mi è venuto in mente subito, immediatamente, la prima volta. Di solito inizio lì a Agrigento, dov'è che fanno le racce? Ribera, Ribera vicino a Sciacca, ok? Sciacca, mi è venuto Sciacca. Sciacca. Oh, per chi mi hai preso? Ma io... no. Io il ministero nazionale, io giro, io mi adatto. Ok, stavo dicendo, Operbacco, questo è Emiliano, Toscano. Allora, stavo dicendo... che quindi quello che noi stiamo facendo anche a livello nazionale non è, è una benedizione per la Chiesa, perché i nostri giovani incontrano altri giovani di altre chiese, si fidanzano, si sposano, vanno via, vengono qua. Basta che... questa Francesca questa volta viene, però... mi sono perso, no, stavo dicendo che quindi quello che noi stiamo facendo... la Chiesa cresce, quindi è normale che ci siano altre persone. Vi sto dicendo, questi qua viene detto i 12, quindi stiamo parlando di più persone, questi sono ovviamente sono i 12 apostoli, che sono lì a Gerusalemme, e loro fanno una cosa importante. Loro dicono, non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Guardate che non è facile comunque prendere questa decisione. Cioè, non è bene, vuol dire che loro... comunque erano coinvolti nei lavori pratici, però c'è un, stavo dicendo prima, no? Sempre fatto anche lavori pratici, anch'io li sto facendo, non c'è nessun problema, i nostri pastori ci hanno sempre insegnato a essere coinvolti in questo. Io però vorrei che voi facciate uno sforzo in più questa mattina, perché io lo so che voi state pensando a me, ma io vorrei allargare il discorso me e Pastore Michi. Pastore Michi è impegnato nel ministero pastorale con me, ok? Lei ha fatto, penso al campo estivo, fa il mondo, cioè, ok? E, però anche nella Chiesa è molto così, perché lei in questo momento vive questa parte qua, cioè vuole sgravare me, e quindi in tutto quello che lei vede che può farlo, lo fa. Però io credo profondamente che entrambi, perché poi lei non fa soltanto la parte pratica, ma fa anche, quanti di voi... sorelle, quanti di voi avete consulenze con i pastori Michi? Quanti di voi incontrate i pastori Michi per pregare insieme, per avere un consiglio? Ed è bello che sia lei che non sia io, perché comunque tra donne vi capite meglio, potete aprire il vostro cuore. Però guardate che anche nel fare consulenza non è abbiamo bevuto il caffè insieme, si è divertita. Ci divertiamo sempre comunque, perché la nostra vita vuole essere divertente. Però vuol dire prepararsi, cioè se vi dà una risposta da parte di Dio, è perché lei è stata all'ascolto della voce di Dio. Ci siamo? E quindi è impegnativo anche questo. Quindi quello che sto dicendo non riguarda soltanto il pastore maschio, italiani, uscito da questa... Stiamo parlando della coppia pastorale, ok? Del ministero pastorale. Perché infatti la chiamiamo Pastore Michi. Giusto? Quindi se le parole sono importanti, stiamo andando in quella direzione. Quindi quando qui leggiamo, radunato il gran numero dei discepoli, dissero, non è bene che noi, per noi oggi questo noi è io e Pastore Michi. Siete d'accordo? Ci sono tante realtà che fanno proprio fatica a uscire da questo, perché la mentalità è difficile, perché io quando, per me è un vanto, e veramente non mi interessa, cioè non che non mi interessa, mi interessa quello che voi pensate, però spero che vi allineate a noi. Per noi è un vanto poter dire che noi siamo a tempo pieno. Ok? Io e Pastore Michi siamo a tempo pieno per questa Chiesa. Dio mi ha chiamato a questo, io ho creduto in Lui, noi abbiamo creduto in Lui nella sua chiamata, ok, abbiamo abbassato i nostri standard di vita, va bene, abbiamo rinunciato a delle cose, però la Chiesa ci sostiene. Voi, noi tutti, con le nostre decime, le nostre offerte, riusciamo ad avere questi locali e riusciamo a sostenere dei ministeri, e questo è fantastico. Vuol dire che stiamo crescendo e lavorando bene, stiamo preparando a un lavoro più grande. Ok, andiamo avanti. Dice, non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini, di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Mi piace tantissimo questo versetto, perché non sta dicendo, allora, c'è bisogno, facciamo degli esempi pratici, no? C'è bisogno che il pastore Fabio non suoni più. Ok, allora andiamo, mettiamo un'inserzione sul giornale e vediamo se c'è in zona un musicista che possa venire qui la domenica a suonare. Tanto sempre musica impara le nostre canzoni. Oppure c'è bisogno che ci sia un responsabile dei giovani. Sto facendo un esempio, non so che c'è. Non abbiamo tolto un esempio. Sei spaventato, hai detto, oddio, non ho letto la posta oggi. Allora non c'è scritto mettiamo l'inserzione per vedere se c'è qualche responsabile. Giuseppe si spaventa. No, sta dicendo raduniamo i collaboratori, no? I discepoli sono quelli un po' impegnati in chiesa, non sta dicendo tutti. Ci siamo? Sta dicendo quelli che comunque sono già impegnati in chiesa e che conoscono la chiesa. Per questo è l'importanza dei piccoli gruppi e di far parte dei piccoli gruppi. Cioè io come dovrei fare? Dovrei chiamare i responsabili dei piccoli gruppi, i responsabili dei giovani, i responsabili degli adolescenti e dire ok ragazzi, guardiamo se tra di noi, fatemi sapere, perché io non conosco bene tutti, immaginate quando la Chiesa sarà il doppio, ci siamo quasi, eh? Quando la Chiesa raddoppierà io non conoscerò bene tutti e allora chiederò aiuto a loro, dirò sentite ma voi che conoscete, avete il polso, magari qualcuno vi ha detto che suona ma che a me io non ho mai saputo, oppure sapete di quello che è un dono, che è quel talento, noi più o meno stiamo cercando di fare anche qui, di cercare di conoscervi tutti, però l'idea di crescita, no? E quindi radunare i discepoli e dire cercate tra voi. Però attenzione, io adesso vi ho parlato soltanto di caratteristiche di talenti naturali, ma in realtà oltre a quello poi ci sono queste 3 caratteristiche fondamentali. Allora, per servire alle mense non ci voleva un curriculum incredibile di abilità, ok? Lucia non sta parlando della cucina, non mi permetterei mai per cucinare un conto, però per servire possiamo ammaestrarli abbastanza velocemente, ok? Però ci sono queste 3 caratteristiche che devono comunque esserci. Allora, da una parte voglio dirvi l'importanza di essere famiglia e di conoscersi e di, se vogliamo crescere, tutti quanti noi prendersi la nostra responsabilità, cioè di dare il nostro contributo alla Chiesa anche a livello di lavoro, di impegno. E guardate che quando si parla di volontariato, noi italiani abbiamo questa idea sballata per cui volontariato è, vabbè, io faccio questa cosa gratuita, la faccio un po' così come posso, insomma. Non è che puoi pretendere, no, se tu vai a fare volontariato per la Croce Rossa, devi essere preparato. E se non lavori bene, ti mandano via, giustamente. Però poi quando c'è la Chiesa, vabbè, dai, facciamo. No, cioè tu stai lavorando non per me, ma stai parlando lavorando per Dio e i livelli sono ancora più alti. Quello che ha detto Adriano prima, per me è importante perché noi, per queste persone, noi siamo un esempio. Loro ci hanno detto, voi siete l'unico gruppo in crescita. Da 9 anni a questa parte, tutti gli altri gruppi stanno diminuendo come numero. Quindi chi una volta prendeva tutte e due le strutture, adesso ne sta prendendo una e sta facendo fatica a riempire quella. Questo possono essere dati da tanti motivi. Però noi siamo un esempio. Se qualcuno va da loro e gli chiede qual è l'associazione che lavora meglio con i ragazzi? Loro non hanno dubbi, ma non ve lo sto dicendo perché è così. Noi qui nella zona, noi dobbiamo essere quelli che se fanno qualcosa, cioè gli altri devono venire da noi a chiederci come fate. Altrimenti è meglio non farlo, ci prepariamo meglio e poi l'affrontiamo. Ora, è chiaro che il meglio per le nostre possibilità è per quello che noi siamo, ma deve essere sempre il meglio. Ci siamo. Chiaro che quando ero da solo con la chitarra facevo il meglio di quello che potevo fare con la chitarra, ma se siamo un gruppo musicale, beh, la qualità non deve diminuire, deve aumentare. E non è che facciamo così qualche cosa, noi ci impegniamo, facciamo le prove e tutto il resto. Se lavoriamo con i bambini, dobbiamo essere il meglio per chi lavora con i bambini. Se facciamo il dopo scuola, noi lo vogliamo fare bene. L'anno prossimo, per esempio, abbiamo deciso di diminuire alcune cose dell'impegno del dopo scuola. Perché? Perché non ce la facciamo. Piuttosto che farlo male, faccio un passo indietro e vediamo se viene fuori qualcun altro. Ci siamo? Il nostro dopo scuola è conosciuto per la qualità, per l'impegno che c'è. E questo deve essere sempre così. In ogni cosa che facciamo. Suoniamo, suoniamo bene, predichiamo. Chiesa, non perché sono io a predicare, ma la qualità della predicazione è alta. Ma perché? Perché c'è impegno, continuo studio, continuo aggiornamento. Ci siamo? E deve essere così con chi predica con i giovani, chi predica con gli adolescenti. Noi abbiamo fatto degli insegnamenti quest'anno al campo estivo, che i giovani, gli adolescenti venivano a farci domande. Ma come è stato detto, ma sapete quante guide, non della Chiesa naturalmente, perché più o meno gli insegnamenti che avevamo già dato, ok? In qualche modo nel corso degli anni. Quante persone si mettono a dire non avevo mai sentito una cosa del genere, mai sentito parlare di questo. Io ho predicato sul cielo, per esempio, nuovi cieli, nuova terra, predicazione che non ho mai stato mai sentito se non in questo contesto. Ok, ci siamo? Ok, qui dice queste tre caratteristiche, voglio parlarvi soltanto velocemente di queste tre caratteristiche, che sono molto, molto importanti. Una è la buona testimonianza, il primo criterio per valutare se una persona può collaborare nella Chiesa è la buona testimonianza. La testimonianza che cos'è? È qualcuno che ti racconta un evento al quale tu non hai partecipato, tu non l'hai visto. Un testimone di un incidente, c'è stato un incidente, io non ero lì, il vigile non è lì, allora cosa succede? Ci sono dei testimoni. Io ho visto una macchina rossa che proveniva da destra, con molto sporca e con un adesivo sbiadito. Questa è la testimonianza di una donna. Okay? L'uomo dice, io ho visto una macchina rossa 1500 di cilindrata con le gomme lisce, questo è un uomo, okay? Perché ha guardato cose diverse. Non sono due macchine diverse, sono due persone diverse. Okay? Uno si interessa da quanto tempo non lavi la macchina, l'altro guarda le gomme. Okay? Però va bene lo stesso. Buona testimonianza vuol dire che io non posso basarmi su come ti comporti quando io ci sono. Perché quando c'è il pastore, c'è una nuvola di santità che coinvolge tutti. Tutti sono, nessuno dice parolacce. Quest'anno c'era una guida nuova, no? Non posso dire chi era. Francesco. Non della nostra chiesa, non altro. E allora era nuovo, quindi lo stuzzicavo agli incontri. Allora come va? Bene, bene, ma sei stanco? No, i ragazzi sono bravi, sì. Il secondo giorno, allora come va? Bene, ma sei contento di essere qui? Sì, è un'esperienza meravigliosa. Ok, ma questo non si arrabbia mai. Partita delle guide contro i ragazzi. Francesco, vieni a giocare a calcio. Oh, finalmente è venuto fuori. Allora! Poi sono andato lì e ho detto, ah, sei una persona normale, allora grigli, no, vabbè, ma calcio che cosa? È rimasto nei limiti, però ovviamente è venuto fuori. Allora, per conoscere veramente come siete, io non posso basarmi su quello che fate alla domenica in queste 2 ore, ok? Quindi la buona testimonianza vuol dire che dobbiamo ascoltare la testimonianza, cioè cosa si dice della persona, cosa gli altri dicono della persona, per questo che c'è bisogno di conoscersi e di conoscere le persone. Stavo dicendo, se io dovessi cercare appunto qualcuno, perché per un servizio in chiesa, che cosa stavo dicendo prima, la parola ci insegna a cercarlo all'interno della nostra famiglia. Poi chiaramente io posso chiamare qualcuno da fuori per istruire qualcuno all'interno. Ok? Però l'obiettivo è proprio questo, crescere e trovare i talenti, le chiamate all'interno del nostro gruppo. Del nostro gruppo, della nostra chiesa, della nostra famiglia. Perché sicuramente Dio sta suscitando talenti. E dobbiamo impegnarci in questo. Allora, la prima caratteristica vi ho detto è buona testimonianza. In pratica significa che le persone che servono in chiesa dovrebbero avere testimoni che confermano il loro comportamento e che il loro comportamento è positivo anche in assenza degli apostoli, dei pastori. La buona testimonianza è la dichiarazione di integrità rilasciata dalle persone sulla vita quotidiana della persona. Per questo che per esempio è importante sapere cosa ne pensano i genitori di un certo ragazzo o di una certa ragazza che vuole lavorare in chiesa. A volte con il gruppo dei ragazzi che suonano dico mi interessa il vostro voto in condotta. Perché Non tanto quanto prendete nelle materie, perché uno può essere più o meno bravo in una certa materia, ma la condotta dipende da come vi comportate, giusto? Quindi buona testimonianza. Un'altra parola che dice, caratteristica importante, è ripieni di Spirito Santo. Wow, ripieni di Spirito Santo, Chiesa, però non vuol dire che semplicemente uno parla in altre lingue, quella è una cosa importante. Per me quando dice ripieni di Spirito Santo è l'atteggiamento con il quale una persona vive, o se è ripieno di Spirito Santo, o se è ripieno del mondo, ma non sto parlando di peccato, sto parlando in questo momento proprio dell'atteggiamento col quale affronti le situazioni. L'atteggiamento è un componente della squadra, sempre. E se io permetto a una persona che ha un atteggiamento negativo di lavorare nella mia squadra, lui porterà quell'atteggiamento negativo nella squadra e non c'è niente da fare, ci sarà sempre questo peso che affonderà la squadra. Quando si parla di ripieno di Spirito Santo è proprio ripieno dei frutti dello Spirito Santo, amore, pace, gioia, gentilezza, bontà, neanche mi viene fuori questa parola, cosa vuol dire mansuetudine? Che ne so io. Mansuetudine vuol dire che se uno ti dice qualcosa, tu cosa dici? Tu dici va bene. No, buongiorno, mi sembra che non hai ascoltato. Una delle cose tremende, veramente, che sento una lacerazione dentro il fegato, è quando tu dici, senti, ma il bicchiere d'acqua me lo puoi mettere così? Sì, ma però messo di là e tutto, io lo metto lì. Però secondo me, ti ho chiesto solo di mettere, se proprio secondo te l'acqua non va messa qui, va messa di là. Prega, chiedi al Signore che mi dia un'ispirazione, che ci sia. Ma in questo momento sta per iniziare il culto, sta per iniziare il culto. Mettimi l'acqua lì, dai, che c'è? Oppure tu parli, sai che ieri. Ah, sei andato lì. Aspetta, sto spiegando un attimo. Sai che ieri sera. Ah, ieri sera. Aspetta un attimo, fammi parlare. Sai che ieri sera. Sì, quella cosa lì, guarda, era quella lì. Era un'altra cosa, però va bene, è quella. Basta che andiamo avanti. Mansuetudine è ascoltare, ok? Ascoltare e fare quello che ti viene detto. Ok? Nella squadra c'era Giuseppe Torretta e gli altri che facevano i giochi. Lì devono lavorare perché i giochi sono già stabiliti così. Tu ci hai pensato mesi a casa. Questo va qui, questo va qui, questo va qui, e hai mezz'ora per prepararlo. Se ogni volta per ogni cosa uno si mette a dire sì, ma, sì, ma, sì, ma, non si gioca più. Ok? E questa è una caratteristica dei collaboratori della Chiesa. Buona testimonianza e ripieni di Spirito Santo, cioè un atteggiamento positivo. Lo Spirito Santo intende dire anche è il modo in cui tu vedi le cose. Secondo te una cosa non si può fare è perché in realtà vedi te stesso piccolo. Devo dirvi anche un'altra cosa però. No, prima concludo col terzo punto. Il terzo punto è ripieni di Spirito Santo e di sapienza. Sapienza vuol dire anche saggezza. È la capacità di riconoscere ciò che è moralmente giusto. È la capacità di riconoscere e di camminare nel timore di Dio. E ripieni di sapienza vuol dire anche che se io ti ho chiesto di mettere l'acqua qui, ma tu vedi che c'è un problema per cui effettivamente l'acqua lì non ci potrebbe andare, prima di venirmi a dire che non si può, tu vieni e mi dici, mi porti una soluzione. Ci siete? Tu dici, va bene, pastore, credo che dovremmo mettere, però tieni conto che c'è questo problema, però potremmo risolverlo in questo modo. Sapienza non solo nel trovare i difetti, ma sapienza nel trovare le soluzioni. Io vi dico che se voi lavorate in questo modo, non solo in chiesa, ma anche sul posto di lavoro, voi farete carriera. Perché? Perché le persone, i responsabili, amano quando uno non gli nasconde i problemi, ma glieli fa vedere, portandogli almeno due o tre modi per risolverlo. Quando tu hai una buona testimonianza e un datore di lavoro sente anche degli altri colleghi, dai tuoi colleghi, sentir parlare bene di te e di come tu ti comporti anche quando il datore di lavoro non c'è. Quando tu hai uno spirito positivo, ripieno di Spirito Santo, per dei credenti dovrebbe essere abbastanza facile essere ripieni di Spirito Santo. E quindi hai questo atteggiamento che è un'atmosfera che ti porti dietro. E poi hai sapienza. Se non hai sapienza puoi chiederla a Dio e Dio te la dà. Capacità di riconoscere i problemi e trovare le soluzioni. Tu vai avanti. Però vi sto dicendo questo, che stamattina pregando ho sentito questo, che la direzione dell'insegnamento non doveva essere una direzione critica, ma una direzione di incoraggiamento. Cioè di dirvi, se accetti la sfida, ok, di entrare a far parte del team di lavoro nella Chiesa e di mettere mano all'aratro, cioè di mettere il tuo impegno nella Chiesa, io ti garantisco che se lo fai con l'atteggiamento proprio di apertura, dici sì, lo voglio fare e mi metto veramente come se fosse del materiale nelle mani di Dio, nelle mani dei tuoi responsabili che ti possono modellare, allora ti dico che queste tre caratteristiche noi possiamo svilupparle insieme. Tu magari in questo momento dici, ma io non sono così. Ok, io ti sto dicendo che se accetti di entrare a far parte di quelle persone che aiutano lo sviluppo della Chiesa, la crescita della Chiesa, che si mettono a fare cose pratiche, che si mettono a fare le cose dalle più umili per poi crescere, e accetti il fatto che ci siano persone come i tuoi pastori che ti possono dire no, guarda, questa cosa non si fa così, viene a essere fatta così. Ma soprattutto questa cosa non si pensa in questo modo, ma si pensa in un altro modo. Perché qui si sta parlando del modo di pensare. Allora, se tu accetterai questa cosa, allora ti garantisco che nel giro di poco tempo tu svilupperai questa abilità dentro di te. Che cosa? Una buona testimonianza, perché inizierai ad agire, a pensare in maniera diversa, ripieno di Spirito Santo, un atteggiamento diverso, ok? E poi intelligenza, sapienza. Perché queste cose tu a volte le vedi nelle persone che sono già in responsabilità nella Chiesa e pensi, loro sono sempre stati così. No, io li ho dovute imparare. Imparare a suon di mazzate, nel senso di persone che mi volevano bene, dicono questa cosa, tu la stai pensando male. Tu stai pensando male delle persone, tu stai pensando male delle situazioni, devi cambiare. E qualcuno ha avuto il coraggio di prendere il telefono e chiamarmi e dire tu su questa cosa stai sbagliando. Io ringrazierò sempre queste persone. Però io sono stato pronto ad ascoltare e accettare, magari all'inizio ti dà un po' fastidio, però ho accettato di voler cambiare, di poter cambiare. E ho accettato che c'erano delle cose nella nostra vita che non andavano bene. Io ho sempre stato un tipo abbastanza negativo, abbastanza pessimista, però queste cose io ce l'hai ancora dentro, però ho capito di andare davanti a Dio. Prima ero proprio nel mio ufficio a pregare, dicevo, Signore, queste cose non sono mie, il mio vero io non è questo, e vanno via, e ritorna dentro di te Cristo, perché Cristo abita dentro di te, vive dentro di te. Però grazie a Dio che ci sono persone che te le fanno notare queste cose. Perché noi continuiamo a essere in contatto con i pastori, il pastore Angelo Chiara, altri pastori? Perché loro sono persone di esperienza e loro sono nella posizione giusta di poterci dire forse stai vedendo le cose in maniera sbagliata, forse questa cosa la devi cambiare. Con tanto rispetto dei ruoli, delle posizioni, però questo è il modo che Dio ha stabilito. Nella Chiesa siamo io e il pastore Michi quelli che prima di tutto dobbiamo avere la libertà, la possibilità di lavorare sulla tua vita. Però lo possiamo fare se tu accetti di essere parte di queste persone, di questi discepoli prima di tutto, che poi diventano salute, che poi diventano anche responsabili dei vari settori, dei vari servizi pratici. Noi vogliamo crescere, molte persone, molti di voi mi dite sarebbe bello avere una chiesa più grande, avere sì, però tutti quanti noi dobbiamo mettere mano all'aratro, perché tutti quanti noi dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Io ringrazio Dio per molti di voi, per tutti voi che siete arrivati qua, ma mi rendo conto che alcune persone sono arrivate in un tempo che veramente ci state aiutando ad allargare la tenda di questa chiesa. Siete un dono da parte di Dio per questo, non ho problemi a riconoscerlo. E credo e riconosco ancora una volta che è stato importante aspettare, prendersi del tempo, conoscerci, perché noi camminiamo su questo punto. Buona testimonianza. Per avere buona testimonianza ci vuole un po' di tempo. Uno non può venire qua la prima domenica, ah, io ho una buona testimonianza. Aspetta, devono essere gli altri a dirlo. Vediamo adesso che vai di là e che ti buttano addosso il caffè per sbaglio, vediamo come reagisci. Vediamo la prima volta che verrai a fare le pulizie e pulirai i bagni e vediamo come reagisci. Perché ci sono i servizi nella chiesa? Perché così possiamo conoscerci. Vediamo la prima volta che vieni qua, che hai un appuntamento e qualcuno ha capito male, rimani fuori e devi aspettare un'ora. Vediamo come reagisci. Noi lo facciamo apposta. No, scherzo. Vediamo come reagisci quando il pastore predica e tu dici, ma questo, ma ma chi gli ha detto le mie cose? Ma come si permette? Poi capisci che no, è lo Spirito Santo. Vediamo se cambi. Vediamo come reagisci quando hai problemi nella tua famiglia, nella tua casa, se tieni tutto nascosto o se hai l'umiltà di venire a chiedere, dire io ho problemi con mia moglie o con mio marito e vogliamo parlare, abbiamo bisogno di preghiera. Io non mi spavento delle persone che hanno problemi matrimoniali quando vengono a parlarmene, perché siamo umani, perché siamo qui apposta, perché è bello aiutarvi. Io non ho problemi con questo. Non cambio opinione su di voi perché avete difficoltà. Io ho problemi quando percepisco che ci sono difficoltà, ma va tutto bene. In chiesa va tutto bene. Vedi figli che sono distrutti, ma va tutto bene. Vedi la situazione, ma va tutto bene. Di quello ho timore. Di quello ho timore. Ma per il resto stiamo crescendo. E vi dico, noi come famiglia, se abbiamo difficoltà, abbiamo le persone alle quali andare a parlare. E lo facciamo. Vi assicuro, lo facciamo. Potete stare tranquilli sui vostri pastori. Noi quando usciamo di qua non è che iniziamo a menarci, a insultarci. Quello che vedete è così. E a volte ci vedete discutere. E voi ringraziate Dio che i vostri pastori discutano. Perché il pastore Fabio ha ragione. Ci siamo? Devo concludere. Voglio tanto dirvi, noi come chiesa, come squadra pastorale, ogni tanto li ripeto, abbiamo dei valori di squadra che guidano la nostra vita. Non posso commentarli, però ve li voglio almeno dire, perché voglio che sappiate che ci sono. Questi valori sono molto, molto importanti. Vi ripeto, non posso commentarli, sono 7 frasi che voglio che capiate. Nella moltitudine dei consiglieri c'è la salvezza e c'è il successo. Dio parla al pastore, ma parla anche a voi. Quindi è per questo che spesso chiedo i vostri consigli. Ma tu cosa ne pensi? Ve lo ripeto, nella moltitudine dei consiglieri c'è la salvezza. Ok? Quindi ci piace ascoltare cosa ne pensate, perché crediamo che lo Spirito Santo sia anche in voi. Ovviamente ciascuno nel proprio ruolo e responsabilità. Lo faccio per prima io. Questo è un valore fondamentale. Se ho qualcosa da chiarire, io mi muovo per primo, non aspetto che sia l'altro a venire. Se c'è qualcosa da fare, io mi muovo per primo, non aspetto che lo faccia qualcun altro. Questo è un valore fondamentale per noi. Lo faccio per primo io. Gesù dice, ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate pure voi a loro. Il terzo valore è grazia. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Noi non vogliamo, noi ci blocchiamo, abbiamo autocontrollo, non vogliamo parlare mai male degli altri e camminiamo in grazia nei confronti degli altri. Cerchiamo sempre un motivo per poter scusare il comportamento sbagliato degli altri. C'è una frase che mi piace tantissimo, sii sempre gentile con gli altri perché ciascuno sta combattendo una battaglia, ok? E quindi ci avrà il suo momento difficile. Un'altra cosa è questa, mi interessa, I care, cioè io sono in un settore, ma mi interessa anche di quello che fanno gli altri settori. Mi interessa quello che gli altri fanno. Non è che siccome va bene il mio, può crollare la chiesa, o io ho fatto bene il mio, ma me ne importa. No, mi interessa quello che succede agli altri. Non faccio il pettegolo, però prego anche per gli altri. E mi interessa anche di quello che fanno gli altri. Chi vale di più, punto di domanda, quanto all'amore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Noi onoriamo sempre il lavoro degli altri, è importante quello che gli altri fanno, è importante la predicazione, è importante la musica, è importante l'accoglienza, è importante i bambini, sono importanti le pulizie, è importante qualunque, la libreria, tutti allo stesso livello da questo punto di vista. Grazie, noi impariamo a dire sempre grazie a tutti, sempre, in ogni cosa si facciano ringraziamenti per tutti gli uomini. E l'ultimo punto è conservare l'unità dello spirito. In ogni cosa noi cerchiamo sempre di conservare l'unità e di preservare l'unità, perché questa è una cosa fondamentale. Dall'unità si sprigiona una potenza. Tutte queste cose sono studi, però volevo dirvelo. Non è un caso se siamo una chiesa così, è perché ci muoviamo su dei binari ben precisi. Amen? Alziamoci in piedi. Alleluia. 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 Essere luce in questo mondo, ma abbiamo ristretto un po' il concetto di luce. Camminare nella luce vuol dire che cammini e sai dove vai, che ti è chiaro e vedi bene. Camminare nella luce di Dio significa che cammini e vedi chiaramente cosa è giusto, cosa è sbagliato, e vedi chiaramente come agire. Noi come Chiesa siamo luce perché noi come Chiesa possiamo diventare un esempio per questo mondo. Le persone del mondo dovrebbero venire in Chiesa, e vi assicuro che avviene e che avverrà, per chiederci come fate voi a integrare persone di così tante culture diverse, come fate a farle lavorare bene insieme, e noi potremo spiegarli. Come facciamo? Cose impossibili. Come fate a far giocare bene insieme i bambini, i ragazzini di realtà, di culture così diverse? E noi glielo spieghiamo. Come fate a organizzare degli eventi in questo modo e organizzare tutto così bene? E noi glielo spieghiamo. Come fate a essere efficaci nell'insegnamento? Noi dovremmo essere quelli che insegnano agli altri come insegnare. Come educare i nostri figli? Come fanno le vostre famiglie a essere così solide e compatte? E noi avremo la possibilità di spiegarlo. Loro devono camminare nella nostra luce. Questo vuol dire essere luce. Non vuol dire avere il locale più bello, non vuol dire avere tanti soldi o cose del genere. Quelle sono benedizioni che vengono, che arrivano in funzione del vero scopo: essere luce. Essere luce. E non importa l'età che hai, non importa. Come fai ad affrontare la vecchiaia in maniera così gioiosa? Te lo spiego. Come fai ad avere ancora così tanta energia ora che sei in pensione? Ora te lo spiego. Come hai fatto a evitare la depressione che invece colpisce quelli delle persone, la maggior parte delle persone che vanno in pensione? Ora te lo spiego. Come fai a gestire così bene economicamente i tuoi soldi da guadagnare la stessa cifra che guadagno io, ma tu riesci a vivere e io no? Io ora te lo spiego, che in Chiesa me l'hanno insegnato. Allora poi ti diranno: ma chi ti ha insegnato questo? In Chiesa me l'hanno insegnato. In Chiesa me l'hanno insegnato. Ah, perché in Chiesa insegnano queste cose? Sì, insegnano come gestire i tuoi soldi, come gestire il tuo tempo, come gestire le tue relazioni. E funziona? Sì che funziona. Sì che funziona, sì che funziona, sì che funziona. Alleluia. Perché noi siamo immagine del cielo. Noi siamo immagine del cielo. Noi siamo la trasparenza del cielo. Amen.